leggere insieme qualche altro paragrafo del nostro libretto. Più esattamente, io apro qui e trovo il numero 101 e siamo all'inizio della seconda settimana degli esercizi spirituali. Abbiamo andagliato in maniera quindi molto fuggevole il testo a proposito degli esercizi della prima settimana. Ricordate quei colloqui, quella meraviglia, quella richiesta della grazia di una conoscenza interiore. Ed ecco, qui dice prima contemplazione e si arriva al numero 91. Qui ce l'avete sotto gli occhi, ecco. La chiamata del re temporale aiuta a contemplare la vita del re eterno. Leggo, Sant'Ignazio mette all'inizio della seconda settimana, quando la settimana nel cammino degli esercizi spirituali ha un valore specialissimo, questo lo sapete bene, ed ecco questo esercizio un po' di transizione tra la prima e la seconda settimana comunque assume un valore programmatico e quindi la solita preghiera preparatoria, poi dice primo preludio, composizione di luogo. Qui sarà vedere con la vista dell'immaginazione sinagoghe, città borgate, attraverso le quali Cristo nostro Signore predicava. Questa è un'immagine molto cara a Sant'Ignazio, ma molto cara a tutti quanti noi. È l'attività pubblica del Signore, così come ci viene descritta nei Vangeli, e Gesù in cammino, e Gesù che si sposta da una città all'altra, da una borgata all'altra, da un villaggio all'altro, le sinagoghe, le piazze, le strade, ecco, dove Cristo nostro Signore predicava. Da lui, attenzione a lui. Secondo preludio, la grazia che io voglio, domandare quello che voglio, cioè io ci metto la mia volontà, ci metto me stesso in questa ricerca della volontà del Signore, quello che già sappiamo dai giorni scorsi. Qui sarà chiedere grazia a nostro Signore perché io non sia sordo alla sua chiamata. Ricordate che Pietro ci diceva, a questo siete stati chiamati. Ricordate? Nel testo che leggevamo quest'oggi, e lì mi sono fermato, a questo siete stati chiamati, questa è la clisis, dice lui, questa è la chiamata. Ed ecco, Sant'Ignazio qui ci incoraggia a ricevere quella chiamata che peraltro già ci è stata conferita, ma che adesso Sant'Ignazio intende rendere a modo suo, vuole aiutarci, ripeto, per come può, a rendere più eloquente questa chiamata, in modo tale che ne percepiamo non tanto il segnale teorico, ma l'urgenza immediata, questo coinvolgimento diretto, questo modo di reagire a una chiamata che mi riguarda non come l'ascoltatore alla radio, ma come interpellato emotivamente, intimamente, affettivamente, che io non sia sordo alla sua chiamata, ma pronto e diligente nel compiere la sua santissima volontà. È una storia d'amore. Ormai sarete stancati di ascoltare con le vostre orecchie le mie ripetizioni. È una storia d'amore. Che io non sia sordo, c'è una chiamata, non è una storia d'amore da guardare al cinema, ma è una storia d'amore che mi chiama. E Pietro, vedete, e si esprime esattamente così. Questa è la vostra vocazione, questa è la nostra, qui a questo si è chiamato. Fatto sta che lui divide l'esercizio in due parti. La prima parte ragiona su una figura che lui considera così come un modello di riferimento esemplare, quello che lui chiama il re temporale, Sant'Ignazio, un uomo che per alcuni anni della sua vita è vissuto in una corte, in una grande corte, ma un contesto che riguarda lui e il suo vissuto, ha un valore, come dire, esemplare, quello che adesso dice nella prima parte dell'esercizio, ma vediamo subito dove vuole arrivare. Leggo: porre davanti a me un re umano, eletto direttamente da Dio nostro Signore, cui prestano riverenze e obbediscono tutti i principi e tutti gli uomini della cristianità. Al tempo di Sant'Ignazio esisteva un sovrano di nome Carlo V, che insomma, aveva un titolo imperiale e rivestiva un certo ruolo di riferimento per i principi cristiani. Tutte cose che adesso appartengono a una storia che nei suoi dati cronologici è lontana da noi, ma l'immagine è perfettamente comprensibile. E quindi dice: osservare come questo re parla a tutti i suoi, dicendo, ha un suo programma. È mia volontà conquistare tutto il territorio degli infedeli, pertanto chi vorrà venire con me, questo è il punto, con me. Chi vorrà venire con me dovrà contentarsi di mangiare come mangio io, così di bere, vestire, eccetera. Similmente deve lavorare con me, di giorno, vegliare, di notte, eccetera, perché così dopo abbia parte con me nella vittoria come l'ha avuta nelle fatiche. Dunque ha un suo programma. In questo caso è un programma regale, imperiale, è un programma di riconciliazione tra i popoli, è un programma di portata ecumenica, è un programma, per Sant'Ignazio ancora aveva senso parlare di una crociata, tanto per dirne una, ma non nel senso banale di certi episodi storici che sappiamo quanto sconquasso hanno prodotto, situazioni peraltro che sfuggono adesso al nostro discernimento. Carlo V, tra l'altro, fu protagonista di una crociata, per cui poi ritornando dall'altra sponda del Mediterraneo attraverso tutta la Calabria decise di vabbè, che qui non siamo più in Calabria, far costruire tutte quelle torri che sono disseminate lungo la costa del nostro territorio calabrese. Tutta la costa è punteggiata dalla presenza di queste torri, ogni tanto c'è un fortilizio un po' più consistente e così. Bene, non c'entra niente. Allora dice: con me. E allora considerare che cosa devono rispondere i buoni sudditi a un re tanto liberale, tanto umano. Di conseguenza, se qualcuno non accettasse la richiesta di un simile re, quanto sarebbe degno di essere vituperato tutto il mondo e ritenuto un perverso cavaliere. Un perverso cavaliere, questo è il massimo dell'infamia, no? Un perverso cavaliere. Perché? Perché? Non ha risposto, non ha aderito a quella chiamata, con me ha detto, se mangiare come mangio io, vestire come vesto io, bere se posso bere anch'io, e dunque la mia fatica, faticare con me. Tra l'altro Carlo V, uscendo dalla cattedrale di Cosenza in quel famoso viaggio del 1535, disse che nominava tutti i cavalieri. Tutti i cosentini sono cavalieri. Beh, todos caballeros, ecco, va bene. Pensate in che condizioni siamo ridotti. Che sa da fare per cantare. Seconda parte dell'esercizio. Consiste nell'applicare il precedente esempio al re del re temporale, a Cristo nostro Signore, che è il re eterno. Cristo nostro Signore. Secondo i tre punti detti. Quanto al primo punto, se prendiamo in considerazione tale chiamata del re temporale ai suoi sudditi, quanto più degno di considerazione è vedere Cristo nostro Signore, re eterno, e davanti a lui tutto l'intero universo, al quale a ciascuno in particolare rivolge la chiamata, dicendo, è mia volontà conquistare tutto il mondo, tutti i nemici, e così entrare nella gloria del Padre mio. E pertanto è lui il viandante per eccellenza. È lui che è passato sulle strade del mondo, è lui che ha scandagliato le profondità più remote della nostra realtà umana, ed è lui che ha portato a compimento la sua missione per entrare nella gloria del Padre suo. Pertanto chi vorrà venire con me deve faticare con me, perché seguendomi nella pena mi segua anche nella gloria, con me. E quindi, secondo punto, considerare che tutti quelli che avranno giudizio e ragione offriranno tutte le loro persone alla fatica, ma è quello che ci chiedeva esortandoci, incoraggiandoci, entusiasmandoci, perché contemplava la bellezza di questo invito rivolto ai cristiani delle chiese dell'Asia da parte di Pietro. Ecco, con me, con lui, chi non seguirà il suo esempio, diceva Pietro. Per questo siamo chiamati. E quindi quelli che vorranno lasciarsi coinvolgere, il numero 97 adesso, quelli che vorranno lasciarsi coinvolgere e segnalare in ogni servizio del loro Re eterno e Signore universale, non solamente offriranno le loro persone al lavoro, ma andando contro la propria sensualità e contro il proprio amore carnale mondano, faranno oblazioni di maggiore valore e di maggiore importanza, dicendo, adesso qui Sant'Ignazio inserisce una, ecco, girate il foglio, vedete, numero 98, una formula offertoriale che è espressione di quel quella ridondanza d'amore che Pietro nella sua lettera esprime là dove ci parla di quella passione. Eterno Signore di tutte le cose, io faccio la mia oblazione con il vostro favore e aiuto, davanti alla vostra infinita bontà, davanti alla vostra Madre gloriosa, tutti i santi e sante della corte celeste, io voglio e desidero ed è mia deliberata determinazione, purché sia di vostro maggior servizio e lode, imitarmi, ecco, con voi, con te, usiamo la seconda persona singolare, con te, come lui ci invita, con me, affamato, con me, assetato, con me, affaticato, con me, desolato, con me, afflitto, con me, nello splendore della mia missione. Ed ecco, io voglio e desidero, ed è mia deliberata determinazione, io voglio e desidero, purché sia di vostro maggior servizio e lode, imitarvi nel sopportare ogni ingiuria, ogni vituperio e ogni povertà, sia attuale, sia spirituale, se la vostra Santissima Maestà vorrà eleggermi e ricevermi in tale vita e stato. È un atto di offerta. è un atto di consegna, è la testimonianza di una sincera disponibilità a rispondere a una vocazione che mi è rivolta per rispondere a una volontà d'amore. Questa relazione diretta, questa relazione a tu per tu, questa relazione che riguarda il Signore per come Egli stesso si è presentato a noi, quell'esempio, quel modello ipogrammon, dice in greco, di cui ci parla Pietro alla fine del capitolo secondo, come leggevamo oggi pomeriggio. Così abbiamo ricevuto da Dio la testimonianza della sua volontà d'amore per noi, per come il Figlio è stato inviato a noi, per come la potenza dello Spirito Santo ci sollecita con incessante urgenza affinché aderiamo a Lui. Allora come fuggire, come scomparire, come tirarci indietro, come far finta di non aver capito, come tergiversare ancora, ipotesi peraltro queste niente affatto lontane da quei cristiani a cui Pietro si rivolge, e non lontane mai queste ipotesi anche da noi. La regressione nel nostro discepolato è un fenomeno sempre incombente, sappiamo bene, e facciamo gli esercizi spirituali anche per questo, perché sappiamo come siamo facilmente condizionabili da tutte le occasioni che ci consentono di regredire, di tirarci indietro, di rifuggire. Questo non in maniera molto vistosa, perché tutto sommato se siamo qui noi non siamo degli apostati, certamente no, certamente no. Non siamo neanche dei grandi peccatori, certamente no, perché normalmente i grandi peccatori trovano vie di conversione privilegiate e non hanno bisogno di fare gli esercizi spirituali, secondo me. Privilegi che riguardano loro e che non hanno bisogno di questi passaggi, che invece sono necessari per noi nel nostro cammino di conversione. Ecco, siamo qui. E siamo qui perché invece, senza essere grandi peccatori, il rischio di essere costantemente condizionati da scivolamenti, arretrando o deviando, con avvitamenti progressivi su noi stessi, perdita di tempo e di energie, e chi più ne ha più ne mette, questo rischio è sempre attualissimo. E qui vedete Sant'Ignazio ci dice, ecco, un atto d'offerta. Già, quelle pietre raccattate qua e là, che poi vengono inserite e collocate a dimora sulla pietra preziosa, e diventano preziose anche quelle, e sarà così anche per noi. Ed ecco, eterno Signore, tutte le cose, con te, io intendo venire con te, stare con te. E questo non per seguire una bandiera che ha un significato simbolico, ma perché tu sei venuto a prendermi, perché tu sei venuto a chiamarmi, perché tu sei venuto a tracciare la strada che riguarda esattamente il mio modo di camminare, e tu sei venuto a incrociare il mio vissuto, là dove io mangio, bevo, dormo, studio, lavoro, fatico, mi ammalo, guarisco, muoio. Tu, con te. Questa chiamata. Ma ripeto, ritornate ancora nella preghiera, tra stasera e domattina, a quei versetti della lettera di Pietro. Per questo siamo chiamati. A questo siamo chiamati. Non chiamati a far nostro un programma, forse anche un programma pastorale, per quanto valgono i programmi della pastorale, che sono quelle cose che non si ritrovano mai nella vita del popolo cristiano, nella vita delle nostre chiese, i programmi della pastorale, quelli certamente non si realizzano mai, ma non è un programma, dice con me, non con un programma, con me. Documento e facciamo un altro programma e siamo a posto. Conclusione che la biblioteca si carica di altra carta. Con me. E qui vedete, nel foglio che avete sotto gli occhi, ci sono altri due paragrafetti. E se voi vedete il numero 103, perché girando la pagina qui, ecco, dopo il primo esercizio della seconda settimana, cominciano gli esercizi che Sant'Ignazio da questo momento in poi chiama contemplazioni, e in realtà un giorno dopo l'altro sono messi in scena qui nella ricerca orante di Sant'Ignazio i diversi momenti della missione del Signore. Si parte dall'incarnazione, quindi dall'annunciazione a Maria nella casa di Nazareth, e poi diversi momenti della sua vita. Prima ci saranno i Vangeli dell'infanzia, poi la vita pubblica e tutta la missione che si sviluppa fino alla salita a Gerusalemme, dunque la svolta finale del suo cammino. Ma dunque contemplazione, dove la relazione è predisposta in maniera che maturi sempre più intensamente, intimamente, in modo vitale, questa relazione diretta tra lui e me. E qui vedete il numero 103, abbiamo a che fare con la prima delle contemplazioni dopo l'esercizio programmatico della chiamata da parte del Re Eterno che leggevamo. Qui adesso c'è un primo preludio, qui è già il secondo preludio, il numero 103, composizione di luogo. Qui sarà a vedere la grande capacità e rotondità del mondo, dove vivono tante genti tanto diverse. Allo stesso modo, poi, in particolare la casa e le stanze di Nostra Signora, la Madonna, nella città di Nazareth, nella provincia di Galilea. Vedete, questa è pure una scena che Sant'Ignazio contempla con grande trasporto. La grande capacità e rotondità del mondo, dove vive gente di tutte le razze, tutti i tipi. Tra l'altro, si parla di rotondità del mondo. Sant'Ignazio vive in un'epoca in cui da pochi anni si è capito che davvero il pianeta è rotondo, e la rotondità del mondo è rotondo. Tutto quello che succede, questo scenario immenso nello spazio, ma poi pensate le generazioni che si succedono nel tempo, il passato, il futuro, davanti a noi, e tutto poi si concentra lì dove l'angelo si presenta a Maria nella città di Nazareth, nella provincia di Galilea. Già. Preludio. composizione di luogo. E allora il terzo preludio, numero 104, che è il preludio di domanda, perché all'inizio di ogni esercizio Sant'Ignazio solitamente ci invita a tener conto della storia, come la chiama lui, e cioè il fatto che stiamo contemplando, il luogo nel quale ci inseriamo in maniera tale da concentrare anche la nostra immaginazione, e poi una domanda. E qui il preludio di domanda suona così: domandare quello che voglio. Qui sarà chiedere conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo perché più lo ami e lo segua. Questo preludio di domanda poi ritorna per tutti gli esercizi di tutta la seconda settimana. Sempre questo preludio di domanda. Chiedere conoscenza interiore, vedete che ritorna a questa espressione che abbiamo già incontrato più di una volta, la conoscenza interiore. Conoscenza interiore. Vedete, questa conoscenza interiore è quella di cui parlava Pietro oggi quando diceva della coscienza aperta a Dio. La coscienza aperta a Dio, perché è quella conoscenza interiore che consente ai discepoli di entrare in quella prospettiva che diventa rivelazione della bellezza del servo. L'agnello innocente, che è il pastore di tutte le pecore. E allora dice, conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo, perché lo ami di più e lo segua meglio, perché lo ami di più e lo segua meglio. Chiedo conoscenza interiore del Signore che per me si è fatto uomo, perché più lo ami e lo seguo. Vedete, ricordate quel colloquio al Signore Crocefisso, che subito nel primo esercizio della prima settimana, per me, e io per te. E qui, conoscenza interiore del Signore, i suoi movimenti, il suo modo di parlare, i suoi sentimenti, come ha voluto condividere con me quella passione d'amore che ha fatto di lui il pastore di tutte le pecore, per me, per amarlo di più, seguirlo meglio.